Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù si recò in una città chiamata Nain e con lui camminavano i suoi discepoli e una grande folla. Quando fu vicino alla porta della città, ecco veniva portato alla tomba un morto, unico figlio di una madre rimasta vedova, e molta gente della città era con lei. Vedendola, il Signore fu preso da grande compassione per lei e le disse: non piangere. Si avvicinò e toccò la bara, mentre i portatori si fermarono. Poi disse: ragazzo, di qua te, alzati. Il morto si mise seduto e cominciò a parlare, ed egli lo restituì a sua madre. Tutti furono presi da timore e glorificavano Dio dicendo: un grande profeta è sorto tra noi, e Dio ha visitato il suo popolo. Questa fama di lui si diffuse per tutta quanta la Giudea e in tutta la regione circostante. Parola del Signore.
Dicevo prima, abbiamo lasciato Monopello con lo sguardo dolcissimo del volto santo e ora ci incontriamo con il miracolo della sua presenza in mezzo a noi nell'Eucarestia qui a Lanciano, dove ha voluto rendersi presente miracolosamente con l'ostia tramutata in carne e il vino in sangue. Il Vangelo ci parla anch'esso, di questo sguardo di Gesù. Dice l'Evangelista che mentre passava quel funerale e passava quella vedova con il suo unico figlio che accompagnava al cimitero, Gesù la guardò con grande compassione. E lo sguardo proprio di Gesù, che è sempre uno sguardo di compassione. Nessuno sguardo umano può raggiungere la compassione di Gesù. Ogni sguardo nostro nei confronti di una persona che soffre sì, ha una valenza, una portata di compassione, ma rimane sempre questa compassione esteriore. Per quanto anche noi possiamo fare per quella persona che soffre, è sempre una compassione che non ci coinvolge più di tanto. Non è così con il Signore. La sua compassione lo coinvolge totalmente, al punto che lo costringe nel suo amore a dare la vita per coloro di cui lui ha compassione. Ed è una compassione che non solo lo coinvolge totalmente e non solo esternamente con qualche cosa che si possa fare verso la persona che si vede soffrire, ma lui fa tutto, nel senso che dona tutto se stesso. Oltre che essere una compassione di uno che dona tutto se stesso, è anche una compassione che entra nella persona, che si unisce al sofferente, che vive in colui che soffre. È per questo che lui dirà: tutto quello che avete fatto a uno di questi miei fratelli più piccoli l'avete fatto a me. E come diceva il Concilio, nel mistero dell'Incarnazione, facendosi uomo nel seno della Vergine Maria, il Figlio di Dio si è unito in certo qual modo, in un certo qual modo, con ogni uomo. Ma questo in un certo qual modo diventa una qualcosa di molto più consistente, molto più profondo, quando colui a cui ci riferiamo è una persona che soffre. In ogni uomo che soffre, misteriosamente, il Figlio di Dio soffre con lui per quella sua smisurata compassione che realizza il miracolo, che realizza la salvezza. E qui alcune osservazioni. Nel Vangelo, non solo in questo Vangelo, ma in altri Vangeli, viene messo in risalto come la salvezza viene comunicata da Gesù attraverso un contatto che non è semplicemente qualcosa di fisico. Vi ricordate quando c'era quella folla, a un certo punto Gesù dice: chi mi ha toccato? Chi mi ha toccato? E gli apostoli dicono: ma tu sei stretto, tutti ti toccano e tu dici che uno ti ha toccato, hanno preso un pochino per... E no, la donna capì: io ti ho toccato. E quindi è avvenuto un contatto che non era solo un contatto fisico, ma un contatto di fede. E in quella fede e in quel contatto la donna è stata salvata. E questo miracolo della salvezza, che non è semplicemente salvezza da una malattia, quando il Signore compie i miracoli degli zoppi che camminano, dei ciechi che vedono e dei paralitici che vengono risanati, sono tutti miracoli che sono segno del miracolo più grande dal quale Lui ci salva. E il miracolo più grande dal quale Lui ci salva è il miracolo di una morte eterna, di una vita senza significato, di un vivere senza valore, di un non sapere l'orizzonte della nostra vita in che cosa consiste. È una salvezza profonda che entra nelle pieghe sottili della nostra anima, dove si realizza il nostro peccato, dove viene consumato il nostro no a Dio, e Lui entra lì con la sua luce, con la sua grazia, con il suo amore, ci purifica, ci salva e ci fa degni della vita eterna. E tutto questo attraverso un contatto con noi, un incontro con noi, che ha voluto che noi rinnovassimo, non semplicemente come un lontano ricordo, ma come un avvenimento che ci accompagna nella vita, perché questo tocco del Signore, questo incontro con Lui, possiamo realizzarlo ogni giorno. L'incontro con Lui nella nostra anima, dove Lui vive con il suo Santo Spirito, e l'incontro con Lui nel sacramento del più grande amore che celebriamo in particolare in questo santuario, in cui Lui si dona a noi per rimanere con noi. Mi piace molto a me quando i due discepoli di Emmaus stanno per tornare nella loro casa e lo invitano a rimanere perché il giorno sta per declinare, e l'evangelista Luca dirà: entrò per rimanere con loro. Se leggete la continuazione, certamente ve la ricordate, c'è un'apparente contraddizione, perché subito dopo, mentre spezzava il pane, Lui sparì. Dice: entrò per rimanere, ma come? Entri per rimanere e sparisci. Eh sì, perché dirà Paolo: ora non conosciamo più Gesù secondo la carne, ma abbiamo di Gesù una conoscenza spirituale. Il nostro incontro con Lui nel sacramento si realizza nella dimensione dello spirito, attraverso il segno della materia del pane e del vino che viene trasformata, ma la trasformazione avviene nella sostanza, noi non la vediamo, lo crediamo, e Lui attraverso questo sacramento viene per rimanere, viene per restare, viene per riposare viene per prendere dimora in ciascuno di noi. Ed è questo lo scopo del sacramento dell'Eucaristia. Ed è miracolo nel miracolo, avrebbe potuto, come alcuni, in particolare i nostri fratelli protestanti, che non credono in questo sacramento come sacramento della permanenza, avrebbe potuto riservare questa presenza al contatto fisico, alla ingestione delle ostie o del vino, ma lui ha voluto fare qualcosa di più, un miracolo nel miracolo. Ha voluto che le specie consacrate fossero e continuassero a essere segno della sua presenza in mezzo a noi, perché ci ama, perché ci ama. E la sua gioia è stare con noi, stare con noi. E il sacramento dell'Eucaristia non è in ordine all'adorazione, non è un sacramento che ha come finalità prima l'adorazione, ma ha come finalità prima il nutrimento della nostra anima, l'appotenziamento d'amore della nostra vita, una capacitazione a vivere il Vangelo, un fuoco d'amore che dobbiamo portare fuori. Ma lui ha voluto qualcosa di più, ha voluto anche che rimanere, perché noi lo potessimo guardare con lo stesso amore con cui siamo guardati da lui. E questo il fondamento del miracolo eucaristico. Il Signore vuole essere guardato, così come lui ci guarda con amore. Lui ha piacere, nel suo intimo gioisce nell'essere guardato con amore da ciascuno di noi. E se ci riflettiamo, tutta la salvezza e tutto il mistero della nostra fede si realizza in uno sguardo di amore, uno sguardo di attrazione, uno sguardo di gratitudine, uno sguardo di compassione, uno sguardo di ringraziamento che si incrociano. Lui ci guarda, noi lo guardiamo e veniamo salvati. La nostra salvezza decade quando non lo guardiamo più. E anche per questo che c'è stata e c'è tutta questa lotta a levare i segni della sua presenza, perché si vuole evitare che le persone lo guardino, perché se tu ti fermi a guardarlo sei salvato. Se ti fermi a guardarlo non puoi non sentire la forza dell'attrazione del suo sguardo di amore. E allora ringraziamo il Signore di questo sguardo e animiamoci a ricambiare questo sguardo con il nostro sguardo di gratitudine e di ringraziamento. E vogliamo chiedere a Maria, nostra madre e maestra, che ci aiuti, ci insegni a guardarlo come lo guardava lei, come lo guardava lei mentre gli cresceva nel suo seno, mentre sentiva quel bambino che gli balzava nel suo seno, nella sua crescita, nel suo seno, come lo guardò la prima volta quando lo diede alla luce a Betlemme, come lo guardava crescere e mentre lo allattava a Nazareth, come lo guardava mentre predicava, come lo guardava soprattutto mentre, pieno di sputi, di torture, di sbeffeggiamenti, carico del pesante legno della croce, saliva su quel Golgota e mentre soprattutto lo guardava, mentre moriva d'amore. Lo sguardo con cui Maria guardò suo figlio ci accompagni e ci partecipi quella gioia che Maria visse quando lo vide risorto. Quando lo vide risorto non tanto nella sua fisicità come gli altri apostoli, ma lo vide risorto nella sua fede e nel suo cuore, quando il risorto andò certamente per prima da lei a dirle: sono vivo, sono con voi per sempre e vi accompagno lungo il cammino della vostra vita. Amen.